Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Gol ce ne sono stati tanti in questa quinta giornata del campionato di Serie A e molti addirittura in zona che una volta si chiamava Cesarini, ora forse sentiamo un po' come la possiamo rinominare, lo chiediamo al qui presente Dario Castaldo. Ciao Dario, buongiorno.
Forse era stata ribattezzata zona Caicedo, sai che ci sono due o tre gol dell'ex sudamericano della Lazio. Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto.
Quindi iniziamo come sempre come i notai, numeri alla mano, risultati, quasi finita, manca solo una partita e classifica, prego.
Della quinta giornata del campionato di Serie A che si è aperta due giorni fa con la vittoria dell'Empoli a Cagliari per 2-0, seguita da un'altra vittoria esterna, quella del Torino a Verona per 3-2, dopodiché nel sabato italiano Venezia-Genoa 2-0, Juventus-Napoli 0-0, Lecce-Parma 2-2, Fiorentina-Lazio 2-1 nella giornata di domenica, nella quale a Monza il Bologna ha ottenuto la prima vittoria stagionale in campionato andando a vincere contro i Brianzoli per 2-1, prima vittoria stagionale anche per la Roma 3-0 in casa sull'Udinese. Poco fa derby della Madunina vinto dal Milan ufficialmente in casa dell'Inter con il punteggio di 2-1, manca l'appello un altro derby, quello lombardo tra Atalanta e Como. La classifica al momento dice Torino in testa da solo con 11 punti, poi Napoli e Udinese 10, Juventus e Empoli 9, Inter e Milan 8, Lazio 7, Atalanta, Roma, Verona, Fiorentina e Bologna 6, Parma, Genoa, Lecce 5 punti, Venezia 4, Monza 3, chiudono Como e Cagliari a quota 2, come detto, Como e Atalanta hanno una partita in meno.
Allora, vedo che non applicheremo il metodo gerarchico, non partiamo dalla capolista, quindi la frase Torino è solo granata la diremo dopo.
Però
partiamo dal gol più fresco, dal gol più fresco e dalla partita, quella che è finita pochi minuti fa.
Beh, anche perché è la notizia del giorno. Dopo 6 derby persi consecutivamente, il Milan rompe l'incantesimo, quindi torna a vincere una stracittadina battendo per 2-1 l'Inter nel posticipo della quinta giornata di Serie A, partita caratterizzata dalle reti di Pulisic dopo 10 minuti, di Di Marco il pari interista al 27esimo e poi è stato Gabbia al 90esimo con un colpo di testa sul primo palo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo a siglare il gol, partita che ascoltiamo dalla voce del radiocronista della RAI Francesco Repice.
Pulisic in area, rete, ha segnato il Milan, Pulisic, decimo minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, la rabbia del giocatore Stars and Stripes sfogata verso gli spalti di San Siro.
1-0 in favore del Milan, alla sventagliata di Barella, lunghissima Di Marco di prima, al limite Lautaro, un dribbling, palla sul sinistro, è troppo in su di lui, c'è Di Marco, sinistro! Ha pareggiato l'Inter, Federico Di Marco, implacabile, il diagonale benefico della locomotiva nerazzurra.
A una decina di metri di distanza dal rigore, Reinders con il destro ad uscire, colpo di testa, rete, ha segnato il Milan, ha segnato Gabbia, incornando all'altezza del primo palo, sotto l'incrocio, alla sinistra di Sommer. 46 Samba, ancora lui, Gabbia, a coronare una prestazione magnifica del Milan e sua personale, a segnare forse il gol più importante della sua carriera e andando a sfogare la sua gioia sotto la curva sud, il feudo del diavolo.
Allora te la butto lì, gente, quanti quotidiani ora useranno questa rottura dell'incantesimo col nome Gabbia, secondo me in quanti giocheranno su sta cosa?
Ha detto quanto vogliamo bene noi Francesco Repice? Abbastanza,
diciamo, no, come tutti,
diciamo abbastanza,
tutti,
però
a tutti, figurati se non voglio bene
ancora lui, a gabbia ha fatto tre gol,
uno l'ha fatto nei Pulcini, lo ricordo.
E tra l'altro tre ne ha fatti in carriera. Vogliamo ancora più bene a gabbia di quanto
forse perché
vogliamo...
ha fatto un gol recentemente, cerchiamolo questo ancora da
non in questa stagione, quindi non era ancora lui, quindi era più diciamo aderente alla realtà, alla l'ultima affermazione del gol. 2-1 dunque per il Milan nel derby della Madonnina. Milan che non vinceva un derby dal 3 settembre del 22, non lo faceva in trasferta da quella stessa stagione, dal 5 febbraio di quello stesso 22, quando a decidere la stracittadina fu una doppietta di Giroud. In questo caso, come detto, il gol partita porta la firma di questo Varesotto di nascita, classe 99, con questa R moscia bocconiana, con questo suo atteggiamento da...
Sì, abbiamo vinta questa.
È un ottimo eloquio, guarda, ti dico, adesso diventerà qualcuno nel mondo del calcio, un giorno segna
col dito così dalla nostra dama
Matteo Gabbia, che parla della prestazione dei suoi e spezza una lancia anche a favore dell'allenatore criticatissimo prima di questo match sulla graticola, che addirittura sembrava a rischio, ovvero Paolo Fonseca. Ascoltiamo Gabbia.
Deve essere, non dico la normalità perché è davvero tanta roba una partita così, ma lo spirito deve essere la normalità. Questo, noi dobbiamo scendere in campo e dare tutto come questa sera, poi a volte i risultati vengono, a volte no, ma io penso che dando tutto possiamo rendere orgogliosi noi tifosi e poi a fine anno vediamo dove siamo. Poi ci sono momenti negativi, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro sempre, non avere impianti alla fine dei 90 minuti. È quello che è successo oggi, è quello che abbiamo fatto oggi, quindi siamo contenti di questo e siamo sempre di fianco al mister oltre tutto quello che si dice fuori.
Le parole di Matteo Gabbia erano in questo caso al microfono di Diletta Leotta su DAZN. Viceversa, Fonseca ha interagito con lo studio sempre dell'emittente che trasmette le partite del campionato italiano e lì ha risposto leggermente piccato quando gli si diceva: beh, avete vinto perché è cambiato qualcosa, complimenti per il coraggio.
Con lui, secchiano tutti.
E Fonseca ha detto: guardate che in realtà hanno cambiato gli interpreti ma non i ruoli, perché si è parlato di un Milan con il 4-2-4 o con un 4-4-2 particolarmente offensivo, con Pulisic e Leon sulle fasce e Morata accanto a Abraham. A lui viceversa ha detto: no, non ho cambiato modulo. Ascoltiamolo.
Scusa, ma noi non abbiamo cambiato, noi abbiamo giocato con la stessa struttura. Morata ha fatto lo stesso ruolo che Tigi aveva fatto le altre partite. Ovviamente sono giocatori diversi, perché Morata arriva più facilmente avanti, è un giocatore che viene di avanti e indietro, ma il ruolo, la struttura non abbiamo cambiato, è stata la stessa.
Un discorso motivazionale di Fonseca pre-partita, secondo me ballano tutti, muovono i fianchi, tu, cioè, andiamo a giocare su partito
giocato. Insomma, era stato schiaffeggiato il Milan in Champions dal Liverpool e più o meno contemporaneamente invece l'Inter aveva disputato una grande prestazione contro il Manchester City. Quindi da una parte, come detto, Fonseca sembrava pronto a dover fare le valigie per lasciare Milanello, dall'altra Simone Inzaghi, qualcuno lo aveva ribattezzato come il nuovo Guardiola, e invece è stato ridimensionato in questo derby nel quale l'Inter sicuramente paga la scarsa forma di Lautaro, ma anche un po' di grinta che viene a mancare. Il primo gol è un po' il manifesto con Mkhitaryan, che si fa soffiare il pallone da Pulisic, che poi entra, penetra nella difesa,
tocca la palla quanto? 7-8 volte in 5 metri.
Pulisic è così, molto rapido, poi bravissimo con la punta del piede ad anticipare il recupero di Pavard. Allora ascoltiamo come Simone Inzaghi, ti piace
Pavard? Sì, è un po' gabbia, che, sembra, un po' gabbia. Pavard, andiamo a Pavard, Inzaghi quello che rimane, immagino.
No, beh, onestamente ha voluto riconoscere i meriti del Milan, ascoltiamo.
Non abbiamo mai dato la sensazione di essere squadra, quindi dovevamo fare di più. Io per primo che sono allenatore, il Milan ha vinto meritatamente perché ha difeso meglio, è stata più compatta e noi insomma abbiamo fatto una gara sottotono, insomma, non è una scusante, insomma, la squadra ha approcciato male il primo, il secondo, chi ha cominciato, chi è entrato si doveva fare qualcosa di più. Io sono l'allenatore, quindi sono responsabile, quindi ci prendiamo questa sconfitta, ci fa male perché insomma sappiamo cos'è un derby, ma nel calcio vanno accettate purché vengano analizzate nel modo giusto.
No, l'Inter sicuramente che era favorita della Gila ha pagato anche questo giorno in meno di recupero dopo le fatiche della Champions. Volevi dire che a gioire per questo risultato non è soltanto...
Esatto, volevo dire soltanto, non è soltanto il Milan, ma è anche la capolista. Dopo quanti anni?
Dopo 47 anni e 7 mesi, perché
faccio il conto.
Allora era il 20 febbraio 1977, però qualche anno prima che venissi alla luce tu. Sono passati 14.679 giorni.
Andiamo ai minuti, secondi.
Dall'ultima volta in cui era capitato che nella classifica del campionato di Serie A in testa a tutti ci fosse in solitaria il Torino. Era la 17esima giornata del campionato 76-77. Avevano anche lo scudetto cucito sul petto, quello conquistato l'anno precedente, battendo il Bologna per 1-0 con un colpo di testa di Ciccio Graziani. Il Toro era alla seconda giornata del girone di ritorno in testa da solo al campionato, poi tra l'altro gran campionato concluso anche con 6 vittorie nelle ultime 7 giornate, ma il Toro pagò il sorpasso incassato dalla Juventus nella giornata successiva perdendo contro la Roma e da quel momento non recuperò più quel svantaggio nei confronti dei bianconeri e perse il campionato per un solo punto alle spalle, proprio
due scudetti,
esatto,
di fila,
solo vedi? Un punto alle spalle della Juventus con una sola sconfitta incassata in tutta la stagione. Insomma, quello era un grandissimo Torino. Questo è un Torino che si trova lì, qualcuno sostiene soltanto temporaneamente e un po' per caso, anche perché appunto tutte le big hanno stentato in questo inizio di stagione, ma sicuramente lo è meritatamente. Toro che è andato a vincere nell'anticipo 3-2 al Bentegodi contro il Verona, è tornato al gol, cosa che mancava da 6 mesi credo, sì. Addirittura Sanabria che ha sbloccato il punteggio, pareggio con un sinistro da fuori area di Castanos per l'Hellas che poi è rimasto in 10 uomini. Il Toro ha trovato con Zapata il gol del 2-1, Zapata che entra nella classifica dei 50 migliori marcatori della storia del campionato di Serie A. Poi Adams, seconda perla stagionale per lui, prima che Moschera accorciasse le distanze per il Verona a tempo scaduto. Insomma, in quel momento il Torino era davanti a tutti, poi bisognava vedere che cosa avrebbe fatto l'Udinese, che cosa avrebbe fatto eventualmente gli altri. Quindi, mentre credo che già adesso soprattutto l'universo Granata sia al settimo cielo e financo oltre per questa testa della classifica meritata dopo 5 giornate. Tutto ciò ci ha portato alle 8:47 minuti, quindi ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo tra poco.
Ecco, riprendiamo, c'era stato un tackle di Thiago Motta prima della pausa, quindi riprendiamo proprio da lui. C'è chi dice che la metamorfosi, almeno in campionato, da Allegri a te, si sta allegrizzando Thiago Motta, vero?
Beh, intanto la Juventus è ancora imbattuta e non ha ancora subito gol, però diciamo in questo inizio di campionato, a forza di pareggi, resta lì nel mucchione alle spalle delle battistrada, 2 punti dal Toro, è arrivato uno 0-0 interno contro il Napoli che a tanti ha ricordato anche lo 0-0 contro la Roma. Nonostante questo, Thiago Motta sostiene che la sua squadra abbia giocato meglio. Ascoltiamo.
Non penso che sia la stessa partita. Secondo me oggi abbiamo fatto meglio da quello che abbiamo fatto contro la Roma. È chiaro che siamo arrivati fino a una zona del campo, fino lì abbiamo fatto bene. Poi dopo dentro l'area è stata oggi difficile contro una squadra che si chiude bene, con dei difensori che dentro l'area di rigore difendono molto bene. È un pareggio dove sicuramente il risultato non siamo contenti perché giochiamo per vincere. Però la prestazione è stata una buona prestazione, non mi piace paragonare una partita con l'altra perché alla fine sono storie diverse, giocatori diversi, avversari diversi che affrontiamo, modulo diverso. E alla fine in tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione, ma sicuramente non sufficiente per vincere la partita.
lo ha messo anche lui, che la Juventus non ha fatto abbastanza per vincere la partita, sicuramente non ha fatto abbastanza Vlahovic per segnare. Il Napoli ha avuto le occasioni migliori, soprattutto nel primo tempo, nel secondo ha controllato e contenuto la Juventus, e quindi ad Antonio Conte è piaciuto sottolineare soprattutto questo aspetto, cioè, ovvero che il portiere del Napoli sia stato completamente inoperoso nel corso del match. Ascoltiamo l'allenatore dei partenopei.
C'è un dato di fatto inconfutabile, che a fine oggi il portiere nostro comunque non si è sporcato le mani, cioè non ne ha presa neanche una. De Gregorio ha fatto una parata incredibile su Lukaku e un'altra su McTominay. Penso che la partita sia stata molto, molto equilibrata. Noi abbiamo cambiato sistema di gioco. Oggi siamo più ricchi perché abbiamo la possibilità comunque di, almeno so, che in poco tempo siamo riusciti comunque a lavorare su due sistemi, quindi abbiamo la possibilità di lavorare su due sistemi di gioco, e fidatevi che è tanta, tanta cosa per una squadra come la nostra, che lavora insieme da solamente 2 mesi e mezzo con me.
Ma perché non ha detto tanta roba? Poteva dire tanta roba, ma tanta cosa.
Voleva dirlo, poi ha detto no, forse è troppo gergale, è un po' come dire pazzesco per qualsiasi cosa. Quindi ho detto...
Che nuovo interessante. Comunque, a proposito di pazzesco, la possiamo usare pazzesco come per me descrivere quello che è successo.
Quasi quanto interessante. Cioè, chi dice interessante, chi dice pazzesco, ma non è lo stesso girone infernale di quelli che guardano l'oroscopo. Sì.
Ah, ma addirittura, sì, tutti insieme, sì, va bene, ok. Quindi che aggettivo usiamo per definire quello che è successo? Successo a Roma sponda giallo-rossa nell'ultima settimana?
Assolutamente illogico, normale. No, quello che è successo al di fuori, sì, ma sai la cosa più clamorosa di tutto ciò è che ha annunciato le dimissioni l'amministratore delegato responsabile, in un certo senso, della scelta di esonerare Daniele De Rossi, altamente impopolare, fin troppo impopolare, al punto che si era parlato della scorta disposta per Linus Lukula, ormai ex amministratrice delegata della Roma, che poi ha rassegnato le dimissioni in area di contestazione, curva vuota per la prima mezz'ora di questa sfida tra la Roma, che era alla ricerca della prima vittoria in campionato in questa stagione, e l'Udinese, prima in classifica. Invece in campo c'è stata poca partita, con la Roma che ha sbloccato il punteggio con Dobbik dopo 19 minuti, con un bel sinistro in diagonale dell'ucraino al secondo gol consecutivo dopo quello a Marassi contro il Genoa. Nella ripresa un rigorino po'
rigorino,
generoso,
un po', dai, cioè,
molto generoso,
ha lasciato la gamba a sinistra e si è in campo,
d'accordo, che Dybala si è procurato, che poi ha trasformato e ha trovato il primo gol con la maglia della Roma, anche Tommaso Baldanzi, dopo i 3 mesi a segno con l'Under 21. E tutto sommato un buon inizio di stagione. Inevitabilmente il neo allenatore giallorosso Ivan Juric in conferenza stampa si è dovuto confrontare con le domande sull'atmosfera, sul clima, sull'eredità di Daniele De Rossi, sulla gestione anche di un gruppo che era molto legato al precedente allenatore. Ascoltiamolo.
La squadra era molto legata a Daniele, per me sono stati fantastici perché me lo hanno detto apertamente, non hanno nascosto, no? Cioè, sono ragazzi puri, mi è piaciuto molto, no? Là hanno dato tutto prima, secondo me, al massimo, cose non sono andate bene perché alla fine così, cioè, i risultati non erano ottimali, e in questi 4 giorni, cioè, hanno continuato a dare tutto, cioè, hanno assimilato veramente in un modo che non mi aspettavo. Questa è la situazione. Poi loro devono pensare veramente a giocare, cioè, si giocano così, si allenano così, io sono convinto che cambieranno opinione, no, della gente, e che troveremo di nuovo ambiente, quello giusto, no? Quando ero avversario, quando trovai quell'ambiente carico è importante perché porta punti.
Ecco, prima vittoria quindi per la Roma, ma...
A cosa stai pensando?
No, stavo pensando a dei compleanni, spiegherò dopo. Però sono entrato bene, non è che mi sono messo a parlare di scarpe.
Perché non hai commentato quello che ha detto Juric.
Ma non trovavo opportuno commentarlo. Le parole di Juric parlano da sole, si vedrà il lavoro che farà, si faccia un partito e poi vedrà. Passiamo in realtà il link che volevo fare era proprio quello. Prima vittoria per la Roma, Roma, ma anche per la Fiorentina,
Fiorentina. Ah, vedi, e anche allora, per il Bologna. No, però Juric parlava dell'importanza dei punti che apporta l'atmosfera e il tifo. Comunque, sì, non solo prima stagionale per la Roma, ma anche per la Viola, che ha vinto in rimonta in casa contro la Lazio. Lazio che aveva sbloccato il punteggio con Gila dopo 41 minuti. Fiorentina nella ripresa ha soffrito non di uno, bensì di ben due calci di rigore, entrambi trasformati dall'islandese Gudmundsson. Tu non pensare ai compleanni che poi ti perdi le cose. Il secondo dei due al 90esimo, anche in questo caso uno dei due un po' generoso, ma insomma scacciati i fantasmi per quanto riguarda la Viola. Ascoltiamo l'allenatore Raffaele Palladino, che poi ringrazia anche i tifosi nonostante il Franchi sia in fase di parziale demolizione e ristrutturazione, quindi la Fiesole non ci fosse. Ascoltiamo.
L'aspettavamo questa vittoria, che è arrivata anche in maniera difficile, no? Sembrava quasi un po' maledetta, però invece dopo siamo andati sotto, è stato tutto più complicato, però insomma mi è piaciuto lo spirito anche del secondo tempo, di restare in gara, di quelli che sono entrati. Oggi ho capito che ho un grande gruppo e grandi uomini, perché sono stati dei grandi uomini, riprenderla non era facile. E questa vittoria, insomma, la dedichiamo al nostro presidente che ci è stato vicino in questa settimana, e ai nostri tifosi che oggi sono stati davvero l'uomo in più, quindi la dedichiamo anche a loro.
Ah, ecco, vedi, perché c'avevi il tema dell'importanza dei tifosi, perché doveva ascoltare Juric, Palladino. Strano, perché poi non l'ha mai detto nessun allenatore nella storia del calcio.
Beh, sai, soprattutto quando si sentono un po' in discussione, appena si possono asciugare quel sudore sulla fronte, ecco, a quel punto diventa il momento buono per ringraziare
anche italiano.
Ma italiano anche, secondo me, in questo momento se c'è un allenatore che suda intanto in Serie A è proprio Alessandro Onesta. In questo momento viceversa più Alessandro Onesta. Il suo Monza ha incassato la sconfitta in casa contro Bologna per 2-1, prima rete di Urbanski, pari di Juric nel primo tempo, poi Castro al secondo gol consecutivo ha regalato ai felsinei questa prima vittoria stagionale, sulla quale ascoltiamo le parole dell'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano.
Tre punti, una vittoria che volevamo, che chi fa questo lavoro aspetta, perché ti dà energia, ti dà forza, ti dà consapevolezza. Siamo stati bravi, attenti, messo in pratica quello che abbiamo provato, e sono felice per i ragazzi perché li ho visti festeggiare. Veramente incredibile quello che può dare una vittoria ad una squadra di calcio, a un gruppo, e ne sono felice.
E noi siamo felici per Italiano. Andiamo invece a un'altra squadra dei miracoli per ora, l'Empoli.
Sì, che a te piace tanto.
Cioè, a me, perché? Che problema c'è? Squadre piccole, un po' come l'artigiano, no, di il fornaio di Bottega.
Sì, però tu ce l'hai col Pisa, ce l'hai con la Lucchese.
Non è che ce l'ho io, ce l'ha va Dante, figuraci se c'è.
No, nel senso, sempre proprio il toscano, figli e figliastri. Comunque, l'Empoli ancora imbattuta, nonostante un calendario complicatissimo, è andata a vincere nell'anticipo 2-0 a Cagliari con un gol per tempo di Colombo e di Esposito. Hanno chiesto all'allenatore dei toscani, che in questo momento sarebbero in Europa ma comunque sono a due punti dalla vetta, se questo inizio di stagione possa far prefigurare o pensare all'Empoli una soluzione diversa da quella della semplice lotta per la salvezza. Ascoltiamo.
Assolutamente no. A me non piace creare alibi, e soprattutto per i ragazzi, però se noi pensassimo che il nostro obiettivo debba cambiare per la nostra partenza, commetteremmo un grave errore di presunzione che non ci possiamo permettere. E si lavora dal primo giorno per un percorso, sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, lavoreremo per raggiungerlo il prima possibile.
Queste erano le parole di D'Aversa, allenatore dell'Empoli. E dall'altra parte il Lecce era avanti 2-0, aveva la possibilità di chiudere con Krstovic, e invece si è fatto agganciare sul 2-2 nel finale dal Parma.
Dotti sarà stato felice, immagino,
dopo che Krstovic si era divorato da solo in contropiede la rete possibile, 3-0 al 91esimo. Finale clamoroso, le parole dell'allenatore del Lecce.
Una partita di grande dispendio, di grande intensità, di tante corse lunghe, che ha portato a perdere lucidità. Insomma, quella di Krstovic è una testardaggine dell'attaccante. Ci sta. È chiaro che mi dispiace che non abbia dato quel pallone a Pierotti. Sono convinto che sia arrivato totalmente obnubilato, non tanto lucido nella decisione.
Ma è tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie e poi la riprendiamo per rimanere insieme fino alle 10.
Dopo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.